I pensieri che il Signore mi ha posto sul cuore per questi momenti sono contenuti nel tema Venite e discutiamo assieme. Questo è l'argomento che il Signore mi ha posto sul cuore. E, è proprio l'invito che il Signore fa ad Israele in Isaia 1,18. Io chiederei al fratello di poter leggere per noi questo versetto che costituisce l'argomento e che ora poi vedremo attraverso un capitolo particolare della parola di Dio.
E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana.
Domenica scorsa ci siamo rallegrati, mi auguro lo Spirito del Signore a me ha benedetto, con il contenuto del Salmo 23, in cui lo Spirito del Signore ha sottolineato per i nostri cuori la bellezza, la grandiosità della grazia di Dio e della virtù della fede che copre ogni necessità e che risponde in un modo meraviglioso con gioia, ricchezza, allegrezza presente e futura per la vita di un credente, un timorato di Dio. Bene, il messaggio di oggi invece percorre un'altra pagina della parola di Dio e cioè consideriamo un altro aspetto della rivelazione di Dio ed è la sua giustizia. Ho sottolineato la differenza perché la grazia di Dio fa esultare tutti, la giustizia di Dio non sempre fa esultare, ma se noi staremo attenti a quello che ci dice la parola, non io ma la parola, vedremo che c'è più garanzia ancora nella giustizia di Dio, perché fra la giustizia di Dio e la sua grazia, la giustizia sovrasta la grazia. La giustizia di Dio è la prima cosa e l'ultima. La grazia è in mezzo, di cui noi beneficiamo, e quindi è un grave errore snobbare un pochino la giustizia di Dio, perché tanto noi siamo nella grazia. C'è da stare attenti con questi atteggiamenti. Israele era ribelle ma molto religioso ed il Signore lo ammonisce dicendo che era stanco di tutti i loro sacrifici, dei noveluni, delle feste solenni, mentre il loro cuore era lungi da lui. E conclude col versetto 18 dicendo che cosa? E poi venite e discutiamo assieme, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Diciamo che nel frattempo, quando dice e poi venite, perché dopo aver criticato al falso religiosismo di Israele, ha anche detto emendate le vostre vie, ravvedetevi, abbandonate il peccato, ravvedetevi e poi venite e dà il messaggio. Quindi il messaggio, facciamo attenzione, molto intelligente, diciamo che e poi venite, discutiamo insieme, io vi salverò, lo dice, venite quando vi sarete ravveduti, venite quando avrete emendato le vie, avrete cambiato la vostra via malvagia. Questo è il discorso che va annodato all'inizio. Questo vuol dire che se avessero ragionato onestamente davanti al Signore, si sarebbero pentiti e stati perdonati. Quindi la sua giustizia li sovrastava, l'avevano violata, ma il Signore nella sua grazia offriva perdono e redenzione a condizione di un vero ravvedimento e di un abbandono di una vita peccaminosa. E questo è così, fratelli e sorelle, anticipo dei pensieri, è così anche durante la grazia. Questo va afferrato. E questa è una verità sempre operante, anche oggi, allora, per tutti. Bene, questo solleva subito il problema della sua giustizia. Cioè, il Signore, ci pone davanti il bisogno di cercare di capire la sostanza della giustizia di Dio, che non è meno grandiosa e meno allettante della grazia. Certi credenti, conoscendo la grazia, trascurna volentieri la giustizia, perché la giustizia è un po' legata alla legge, la legge è legata ai castighi, non fa molto piacere. La grazia invece è un passepartout, la grazia invece siamo tutti bravi, tutti buoni. È un guaio quando un credente, una persona, si mette in testa queste menzogne. Ed è possibile, se noi gli evitiamo una verità ai danni di un'altra, è possibile che per interessi personali ci convenga credere una cosa anziché un'altra. Ma il guaio è quando noi crediamo all'errore anziché alla verità. Ecco perché vorrei che... Ma la parola ci dice che Dio è giusto e che non va alcuna ingiustizia in Lui. Questo è nel Salmo 92, l'ultimo versetto. L'Eterno è giusto e non va in Lui alcuna ingiustizia. Questo mi dà conforto, non meno del Salmo 23. Quando Dio è giusto e io amo la giustizia, sono nella botte di ferro. Perché mi deve far paura la giustizia di Dio? No, perché non mi deve far paura che Lui è anche un Dio d'amore. Quindi il miscuglio o il connubio della giustizia e dell'amore di Dio è la sua gloria. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che ci è detto che la sua giustizia è irraggiungibile per noi che siamo malvagi. Quindi la giustizia di Dio è un progetto, è l'apice a cui Dio guarda. Però ci dice anche che noi non saremo mai giusti in noi stessi. Ecco perché viene la giustificazione per grazia, che non è l'argomento. Oggi parleremo invece della giustizia, o meglio, la parola ci parlerà della giustizia. Ma l'amore del Signore per la sua giustizia è così grande che in ogni caso sovrasta sempre la grazia. Ecco, una cosa che mi è sfuggita per tanti anni, decenni direi, che di sopra la grazia è una cosa meravigliosa, ma sopra la grazia c'è ancora qualcosa di più importante ancora, che la giustizia di Dio, che si troverà anche quando incontreremo Lui. Sarà presente la giustizia. Anche se ad Abramo disse che il giusto vivrà per fede, egli non ha mai rinunciato all'esigenza della sua giustizia. È importante che noi lo ricordiamo sempre, che noi diciamo il giusto vivrà per fede, benissimo, ma state tranquilli che non prosegue dicendo la mia giustizia non mi interessa più. No, no, gli interessa ancora. E lui è ancora geloso della sua giustizia e quindi della sua gloria. E noi, pur sapendo che non c'è un solo giusto che soddisfi la giustizia di Dio, siamo chiamati a vivere con giustizia. Ecco, la prima cosa che vorrei sollevare è questo. Non che sappiamo che noi siamo salvati e redenti per la sua grazia e non potremo mai essere giusti noi. Noi viviamo noi per la giustizia di Dio. Perché questo è il modo in cui il Signore vuole che noi camminiamo. Vuole che coloro che lo temono camminino. Perché, e questa riflessione accusa quei molti credenti, uso il credenti con una C maiuscola o minuscola o fra virgolette, molte gente che si dichiarano credenti, però si illudono di poter vivere ancora come vivevano prima di convertirsi. Questo sarebbe proprio un'autoseduzione, perché il Signore invece ama ancora ed è sempre geloso della sua giustizia. Proporrei perciò di portarci al capitolo 18 del profeta Ezechiele, perché là ci parlerà appunto della sua giustizia. Ezechiele capitolo 18, avrei piacere che tutti mettessero, perché non gireremo nella scrittura, staremo soltanto su questo capitolo. Per questo è il capitolo della giustizia di Dio, di come è fatta, come viene applicata, del suo carattere. Ci portiamo lì, adesso poi dirò. Ma facciamo attenzione che è complicato, questo capitolo è un po' complicato. Io mi atterrò quasi esclusivamente a dei testi, dato che è un capitolo lungo, faremo delle scelte proprio per snellire, perché possa emergere la sostanza di quello che lo Spirito vuol dirci in questo capitolo. Bene, Ezechiele è un profeta della cattività, perciò parlava dei corrotti religiosi che avevano bisogno di ravvedersi. Ricordo a chi studia la parola che il profeta Ezechiele è il profeta della cattività, cioè Ezechiele opera non in Israele, opera a Babilonia, quindi lui era già sotto i castighi, erano già colpiti, l'impietà di Israele era già sotto castigo a Babilonia, e quindi questo profeta ha buona luce da parte del Signore proprio perché stava parlando costoro ai quali Isaia, profeta precedente di Ezechiele, disse: e poi venite e ragioniamo insieme, discutiamo insieme, io vi prometto che vi purificherò e vi laverò. Questo è fatto. Mediante i profeti il Signore aveva ripetutamente detto che sono andati in cattività causa i peccati dei padri, lo dice più volte, tanto è che era nato un proverbio che diceva, leggiamo il versetto 2 capitolo, di questo capitolo 18, era nato questo proverbio.
Perché dite nel paese di Israele questo proverbio? I padri hanno mangiato l'agresto e i figliuoli s'allegano i denti.
È curioso ma significativo. I padri hanno mangiato l'agresto e ai figliuoli s'allegano i denti. Che cosa vuol dire s'allegano i denti? L'allegarsi dei denti è una fastidiosa esperienza, sensazione dei denti, dei sapori acri. Il limone allega i denti. E quindi hanno avuto loro hanno fatto il peccato e noi abbiamo subito le conseguenze. Questo proverbio voleva dire questo, no? Come dire proprio, loro hanno fatto il peccato e noi ne subiamo la pena. Allora il Signore chiarisce l'equivoco, versetti 3 e 4, e dice, lo dico io questo, non avete più occasione di dire questo proverbio, perché l'anima che pecca sarà quella che morrà. Ecco cosa dice lo Spirito del Signore. Bene, voi che dicevate loro hanno peccato e noi paghiamo il padre, adesso voi non potrete più dire questo proverbio. Perché? Perché gli sta facendo la rivelazione, fratelli, è molto importante questo messaggio, gli ha fatto la rivelazione della misura, del carattere e delle condizioni del suo modo di applicare la giustizia. Dopo questa dichiarazione, il Signore dà una lunga spiegazione della sua giustizia in questo capitolo, indicando tre situazioni in cui padre, figlio e nipote si comportano diversamente l'uno dall'altro. In questo capitolo lo Spirito, il profeta, per spiegare la parola di Dio, contempla tre situazioni in cui un padre, il suo figlio e il figlio del figlio, cioè un nipote, il suo nipote, si comportano in modo diversi davanti alla legge e il Signore appunto li tratta diversamente. Vedete come il Signore considera fino in fondo gli uomini ad uno, ci considera tutti in quale modo noi reagiamo alla sua giustizia. Questi modi, tre modi che noi considereremo, proprio per dimostrare che ognuno è sempre responsabile di ciò che fa personalmente davanti al Signore. Questo è scritto nei versetti da 5 a 19, però non lo leggiamo, teniamo gli occhi su questi versetti, non li leggiamo qui tutti questi versetti, per ragione di tempo, è chiaro, ma leggeremo soltanto quei versetti essenziali perché possa rimanere con noi concentrato il concetto del messaggio del profeta. Vediamo che il Signore rivela il criterio della sua giustizia. Lo leggiamo nei versetti 4. Ascoltiamo. Versetto 4.
Versetto 4. 18, Ezechiele 18, versetto
4. Sì, sempre 4. In quel capitolo rimaniamo.
Ecco, tutte le anime sono mie, e mia tanto l'anima del padre quanto quella del figlio. L'anima che pecca sarà quella che morrà.
Questo, fratelli e sorelle, è una verità veterotestamentaria che è granitica quanto la grazia in Cristo. Non verrà mai meno. Il Signore nel sciorinarci, nel farci capire l'importanza, il valore della sua giustizia, getta delle basi. Tutto è mio. Io sono il primo, io sono il Signore, sono il creatore, il giudice, tutto mi appartiene. È mia tanto l'anima del Padre come quella del Figlio. Tutte le anime mie, tutte le anime mie, tanto l'anima del Padre quanto quella del figliuolo. Ma l'anima che pecca sarà quella che morrà. Quindi lui ha voluto scardinare l'idea, i padri hanno mangiato l'agresto, i figli, cioè noi portiamo le pene. No, no, ognuno porterà la pena del suo peccato. Tu non porterai la pena dei peccati di tuo padre e di tuo nonno. No, no, tu porterai la pena dei tuoi peccati. Questa è la legge giusta di Dio che non verrà mai accusata, mai meno. Questa è la regola, appunto, della giustizia del Signore. Poi leggiamo i versetti da 5 a 8. Ecco, leggiamo i versetti adesso da 5 a 8.
Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non s'accosta a donna mentre è impura, se non opprime alcuno, se rende al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti l'ignudo, se non presta a interesse e non dà ad usura, se ritrae la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni operando con fedeltà, quel tale è giusto. Certamente egli vivrà, dice il Signore l'Eterno.
Quel tale è giusto, certamente vivrà. Ma qua, che cosa c'è prima di dire certamente è giusto, egli vivrà? C'è una serie di se. Avete notato? Se farà questo, se farà quest'altro, se farà quest'altro. Quindi noi togliamo via per un istante, dimentichiamo per un istante la natura malvagia che ci ritroviamo. Perché quando gli ha detto e poi venite e discutiamo insieme, gli aveva detto emendate le vostre vie, perché potevano emendarle. Anche se la tua natura è malvagia, puoi dare dimostrazione che tu vuoi ravvederti. Infatti in questo capitolo vediamo che il Signore non tiene conto della natura malvagia. Lui tiene conto da come uno sta davanti alla giustizia di Dio. E quindi tu ne hai fatto di tutti i colori. Ma se davanti alla giustizia di Dio tu ti umili, tremi, preghi e cambi vita, io ti darò salvezza. Questo è qualcosa molto importante da imparare. E in questo capitolo vediamo che la grazia che abbiamo in Cristo c'è esattamente uguale nell'Antico Testamento. E lo dice proprio qui. In questo. Allora, qui abbiamo visto dei dettagli precisi come si camminerebbe nella giustizia. Ora li rileviamo. Qual è la fine di un uomo che avrebbe adempiuto le richieste della sua legge? Versetto 9, ecco. Adesso leggiamo il versetto 9 e vediamo dietro questi articoli, queste spiegazioni del Signore, vediamo come finisce un uomo che ha adempiuto la volontà del Signore. Versetto 9.
E se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni operando con fedeltà, quel tale è giusto. Certamente egli vivrà, dice il Signore l'Eterno.
Quindi quel tale è giusto. Ora noi con la luce del Nuovo Testamento sappiamo che non è giusto in sé, ma è lui che lo dichiara giusto. Perché per natura, noi la rivelazione della natura umana la troviamo piuttosto nel Nuovo Testamento, non la troviamo nell'Antico. Però la grazia di Dio era presente anche allora. E allora quel tale che ne ha fatto di cotto e di crudo, ma poi dice ubbidisce alla legge, quel tale lo considera giusto. Se segue le leggi e osserva le mie prescrizioni, operando con fedeltà, quel tale è giusto, certamente vivrà. Quindi non è qui la giustizia totale che implica la santità di Cristo, no, è proprio una giustizia umana che ubbidisce alle leggi del Signore. E le leggi del Signore non sono gravose, dice anche il Nuovo Testamento, sono possibilissime, specialmente nell'Antico Testamento con la legge. Vediamo com'è semplice e chiaro il Signore. Bene, continuando sulla descrizione della giustizia, al versetto 10 ipotizza che chi ha generato un figlio e fa il male, questo dice che non vivrà. Versetto 13. Adesso troviamo, ascoltiamo il versetto 13 e vediamo che questo qui non fa le cose del padre e il padre vive perché ha ubbidito. Vediamo che il figlio non ubbidisse, vediamo che non vive. Ascoltiamo il versetto 13.
Presta a interesse e dà ad usura questo figliuolo, questo figlio, vivrà egli? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui.
E la colpa sarà sua. Perché, e vedrete, fratelli, verso poi la fine della nostra meditazione, che il Signore tratta proprio la questione di cuore, come sappiamo noi dal Nuovo Testamento. Dopo tutte le abominazioni che avrebbe fatto, dicendo presta di interesse e dà ad usura, vediamo cose gravi, questo vivrà gli egli? No, egli ha commesso tutte quelle abominazioni colpite dalla legge e sarà certamente messo a morte e il suo sangue ricadrà su lui. Perché ricadrà su lui? Perché è lui che le ha commesse, se le ha tirato lui l'ira di Dio sopra di sé con un comportamento malvagio. Il comportamento malvagio che non c'entra la natura, tutti abbiamo la natura malvagia, ma poi c'è una scelta di malvagità, la colui che vive di espedienti e di malvagità. Stamattina mentre venivamo in sala, Angelo Dio mi ha raccontato un episodio che ha visto ieri, era fuori per la spesa, e ha trovato una donna che gli ha raccontato cosa gli è capitato. E stava per andare a prendere la sua bicicletta e c'era un giovane che stava armeggiando, non so se a prendere, per rubargliela. Dice, ma di, lasciala lì, è la mia questa bicicletta. No, no, ce l'ho bisogno, la porto via io. Lei si è messa ad urlare, nessuno ha scosso il momento, e l'era portata via. È andato dai carabinieri a dirglielo, gli hanno detto, senta signora, non dica niente a nessuno, perché lei si fa anche denunciare per calunnia. Questa è la giustizia dei nostri giorni. Ed è per questo che si odia la giustizia di Dio, perché è troppo giusta. Invece il Signore vede così. Poi ipotizza che questo figlio abbia a sua volta un figlio che è nipote del primo. Versetto 14. Allora avete padre, figlio e nipote. Versetto 14, vediamo come si comporta il nipote.
Ma ecco che questi ha generato un figliuolo, il quale, avendo veduto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi pon mente e non fa cotali cose. Non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo. E sono andato oltre.
No, solo il 14. Allora, ma sarà ben chiara e giusta la legge del Signore. Il padre ha fatto male, non vivrà, sarà così. Il figlio, il padre ha ubbidito alla legge, vivrà. Il figlio ha fatto il male volutamente, non vivrà. Il nipote che ha visto la fine del padre, perché ha visto la fine del padre, si è ravveduto, lui non farà questo, lui vivrà. Scusate, fratelli e sorelle, è difficile capire la legge di Dio? Ma soprattutto, è difficile accettarla? Dovremmo essere iniqui al massimo, perché è giusto. Infatti è una considerazione che vorrei fare dopo. Ma questi riflette, si comporta correttamente, ascoltiamo come vanno le cose. Versetto 19. Allora, adesso ascoltiamo il versetto 19, per vedere come vanno le cose.
Che se diceste, perché il figlio non porta l'iniquità del padre? Egli è perché quel figliuolo pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette ad effetto. Certamente egli vivrà.
Lo spirito del Signore, o meglio, il profeta in questo caso, stava smantellando il proverbio secondo cui i padri hanno mangiato l'agresto e i figli gli sono legati i denti. Allora vedrete, infatti si meravigliano, se dirà, dice, perché il figlio non porta l'iniquità del padre? Perché lui è stato giusto. Che se diceste, perché il figliuolo non porta l'iniquità del padre? egli è perché quel figliuolo pratica l'equità. Pratica l'equità, è giusto di fatto, non per grazia. C'è dunque una giustizia che abbiamo in Cristo che viene dalla grazia, ma poi il Signore si aspetta un'altra giustizia, la nostra. Ma la grazia di Dio non mette in archivio la nostra giustizia, non la mette in naftalina, non vuol dire che non crede più che noi siamo giusti. No, noi dobbiamo essere giusti anche se viviamo per grazia. Ecco l'importanza di aver luce. La giustizia osserva tutte le mie leggi e le mette ad effetto, certamente egli vivrà. Bene, illustrando la situazione della sua giustizia, dimostra come ciascuno porta il peso del proprio peccato. Noi non siamo giusti di fatto e non siamo il Signore da giudicare e a dare sentenze, tantomeno dare giudizi sul Signore. Ma chi di noi ha il coraggio di dare una sentenza, dare un giudizio sul Signore? Ma a nostro giudizio credo che dobbiamo riconoscere che ciò che ha detto il Signore sia stato molto giusto. Non so cosa voi pensate, ma io mi inchino davanti a questa verità e non dico è dell'Antico Testamento, no, è una verità profonda, consistente nella personalità di Dio. È una verità che sarà pronta anche quando io incontro il Signore. C'era anche questa verità di cui il Signore non verrà mai meno. Allora, dopo queste considerazioni sull'obbedienza e sulla trasgressione dell'uomo, il Signore trae una sentenza conclusiva nel versetto 20. Ecco, dopo questo ragionamento, nel versetto 20, il profeta, che è il Signore poi, trae una sentenza conclusiva. Ascoltiamo il versetto 20.
L'anima che pecca è quella che morrà. Il figliuolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliuolo. La giustizia del giusto sarà sul giusto. L'impietà dell'empio sarà sull'empio.
La giustizia del giusto sarà sul giusto. Il Signore non lo dimentica, non è cieco e non è smemorato. Sei giusto? Fidati nel Signore, non litigare. Ci penserà Lui, perché la tua giustizia è davanti ai Suoi occhi in eterno. E l'anima che ha peccato, il figliuolo non porterà l'iniquità del padre, continua a dire. E il padre non porterà l'iniquità del figlio, perché ognuna, la giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio. Quindi ognuno è quello che è davanti al Signore, non potrà incolpare nessun altro, nessun altro. Praticamente il Signore dice qui che ognuno è responsabile e porta la condanna dei propri peccati. Con questo ha dimostrato che non è giusto il proverbio secondo cui i padri hanno mangiato l'agresto e i figli sono allegati i denti. Ma vedremo ora che la giustizia di Dio va oltre a questo, c'è qualcosa in più. E adesso lo vediamo. Dopo questa precisazione di principio su ciò che riguarda la giustizia nella legge di Dio, ora il Signore ci dimostra come la sua giustizia è sempre accompagnata dal suo divino amore. Ecco, fin qui abbiamo considerato la giustizia che può sembrare dura per qualcuno, ma a mio parere no, è soltanto giusta e non è dura. Ora entra in scena il Signore che sta parlando, sta rivelandoci in questo capitolo la consistenza della sua giustizia. Ora scopriamo che egli parla anche del suo amore, o meglio, più che parla, ci dimostra che è un giusto, ma nella sua giustizia c'è anche l'amore. Vediamo che anche allora una reale conversione è proposta e desiderata dal Signore. Versetti 21 e 22. Ecco, versetti 21 e 22. Anche allora l'amore e il perdono era auspicato dal Signore, anche allora.
E se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morrà.
Avete notato che dice se l'empio. Quindi lui parla di un uomo che ha natura malvagia, ma che tuttavia nella sua malvagità ha sapienza che del timore di Dio e si ravvede e si ritira dalla sua vita malvagia. Vedete che non c'è niente di differenza dal Vangelo. È il Vangelo nell'Antico Testamento qui. Egli, se si ritira, non morrà. Dice, e se l'empio si ritrae da tutti i peccati che commette. Vedete, è un cambiamento di vita che auspica il Signore, che desidera per far grazia al peccatore. Certamente vivrà, non morrà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui. Egli, fratelli, nessuna delle malvagità operate da lui sarà ricordata. Ecco la grazia. Anche allora io mi dimenticherò. Ricordate, abbiamo una meditazione qualche mese fa, ho spiegato dove mette il Signore i nostri peccati, li ha gettato dietro le sue spalle, abbiamo visto, li ha gettato in fondo al mare, li ha messi sotto i piedi, non lo ricorderete, io lo ricordo perché il Signore, ecco, lui ha distrutto i peccati. Il Nuovo Testamento ci dice soltanto come, ma anche allora il Signore, quando l'uomo dava segno di umiltà, di ravvedimento, lui era pronto a perdonare. Questa è la grazia operante durante il tempo della legge. Poi il Signore vuole constatare quale stima abbiamo del suo amore. Versetto 23, dove dice, ascoltiamo, versetto 23.
Provo io forse piacere se l'empio muore, dice il Signore l'Eterno. Non ne provo piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva?
Come ha detto Geremia nel libro delle Lamentazioni, che spesso lo sento citare, in particolare da Giorgio, se non vado errato, dice, io non mi diletto nel far soffrire i figlioli degli uomini, io non ci godo. E qui il Signore, vedete, mentre parla della sua legge, dei rigori della sua legge, della durezza della sua legge, dice, ma io non sono contento con castigarvi, io non sono contento condannare, io non sono contento far morire nessuno. Ravvedetevi, non fate così. Provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo io piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Quindi, fratelli e sorelle, guardate, in piena giustizia, come Dio parla del suo amore. La giustizia di Dio è sempre intrisa del suo amore, anche quando condanna. C'è sempre l'amore suo. Dunque, è sempre stato grande l'amore di Dio per l'uomo, tanto che non v'è differenza fra sotto la legge e sotto la grazia. In quel tempo Israele era sotto castigo e nella sofferenza, eppure il Signore gli dice, io vi amo. Erano, guardate che questo profeta, l'ho già detto, lavorava a Babilonia in castigo, era schiavo, eppure aspettava che c'era ravvedimento, eppure il Signore gli parla di perdono, di ravvedimento e d'amore. Questo che dovremmo ricordare sempre anche noi quando siamo in qualsiasi tipo di sofferenza, fratelli e sorelle, quando noi siamo in qualsiasi tipo di sofferenza, ricordiamoci sempre che da una qualche parte c'è perdono per noi, c'è ristoramento, c'è guarigione per noi in ogni senso, non solo guarigione dalle malattie, ma la guarigione dal peccato, da ogni sorta di male, c'è sempre, perché il Signore non ci ha abbandonati, ma è con noi. Ma poi è detto anche la verità contraria, cioè di quando un giusto si ritrae dalla sua giustizia e si dà il male. Ecco, adesso viene la nota dolente, su cui dobbiamo veramente fare molta attenzione. Egli non vivrà, ma morrà. Versetto 24. Ascoltiamo attentamente il versetto 24.
E se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli, nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato per la prevaricazione di cui si è reso colpevole e per il peccato che ha commesso, per tutto questo morrà.
Io questo versetto lo sottolineo particolarmente a quei fratelli un po' troppo sempliciotti che dicono, noi siamo nella grazia, non ci interessa più la giustizia. Fratelli e sorelle, mettete bene a memoria questo testo, perché perché anche se siamo redenti e che un giorno entreremo nella casa del Signore, il Signore tiene conto del nostro modo di vivere e di agire. Questo è vero anche sotto la grazia. Bene, ma dopo tutto il Signore vede un altro problema nel loro cuore e lo affronta sempre con giustizia. Malgrado la giustizia in cui agisce il Signore, vediamo che Israele non è mai contento e critica il Signore. Siamo proprio tutti veniamo proprio tutti pieni di peccato, eh? E questo succede anche tra noi credenti nella grazia. Allora, come dice in un altro passo, gli mette tutto in faccia. Ecco come il Signore discute con Israele. Versetto 25. Ecco come discute con Israele.
Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, o casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette?
Ecco, ragionate, ma voi dite la via del Signore non è retta. Ascoltate, o casa di Israele, ma è proprio la mia via quella che non è retta? Quando qualcuno si lamenta del Signore. Ma quanti credenti ho visto rompere il pane e lamentarsi del Signore? Come se fosse accusandolo, mi ha dimenticato, non mi ha tirato fuori, guarda cosa ha fatto. Quanta gente. Io ricordo che un caro amico che è qui fra noi aveva veramente delle sofferenze, e però aveva conosciuto bene il Vangelo fin da allora, e alzava il pugno al cielo e diceva, guarda cosa ha fatto il Signore a me, guarda lì, e si credeva di aver diritto di ribellarsi. Spero che oggi non sia più così, spero, ho buona speranza per lui, ma spero che la persona interessata sa chi è e cosa sto dicendo, e spero proprio che lui trovi veramente la via dell'umiliazione e del pentimento. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Vediamo con quanta logica e con quanta pazienza il Signore riflette e ragiona su ciò che c'è nel nostro cuore. E non è forse questo che c'è nel cuore di tutti coloro che non sono credenti anche oggi? Ed anche in molti credenti, quando sono nei castighi o nei guai, e questo lo fa per aiutarci a venire sanamente. Perché malattie, disgrazie, oppressioni, furti, iniquità, disgrazie di ogni genere, perché lo fa? Perché ci ama. Adesso lo dico e qualcuno dice, oggi potrei avere una notizia sbagliata, potrei trovarmi stasera spapolato in un letto d'ospedale. Rimane vero che tutto questo il Signore lo fa per me? Per amore. Sono io che devo aprire gli occhi e capire che Lui è il Signore, che ogni anima è sua, tanto l'anima del Padre come l'anima del Figlio, e con Lui noi avremo a che fare. E li costringe a considerare di nuovo ciò che già gli aveva detto riguardo la possibilità di pentirsi. Versetti 26 e 27, ascoltiamo i versetti 26 e 27, che glielo ricordo di nuovo.
Se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette iniquità e per questo muore per l'iniquità che ha commessa. E se l'empio si ritrae dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, farà vivere l'anima sua.
Avete notato la perfezione della giustizia di Dio? Se il giusto si ritrae dalla sua via malvagia, se l'empio si ritrae dalla sua via malvagia, non morrà. Ma se il giusto si ritrae dalla sua vita buona, egli morrà. La giustizia è giusta, non flette, né in difetto né in eccesso. La giustizia è giusta e basta. E questo è quello che è il nostro Dio. Egli dice ancora, se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e per questo muore, allora mi fermo un attimo. Il giusto, chi può essere il giusto che si ritrae dalla sua giustizia? Fratelli e sorelle, l'ho detto nella preghiera questa mattina perché l'avevo sul cuore, memoro di questa lunga e estenuante e profonda meditazione dei credenti che si mettono in bocca per 10-20 anni dei bei versetti. Non ultimo, quello che già noi sediamo nel cielo come nella nostra propria città. Poi un bel giorno, una lite con un fratello, uno sgarbo, buttano tutte le artiche, tornano nel mondo e diventano peggio di prima. Sarà salvato quell'uomo? Secondo la giustizia di Dio, no. Poi salvezza e perdizione la lasciamo al Signore, io non giudico nessuno. Però la parola di Dio ci parla così. E io non posso che accettarlo. È l'iniquità che ha commessa, dice, e se l'empio si ritrae dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, farà vivere l'anima sua. E il Signore è giusto. Considera quando abbandono la mia posizione di fedele, lui lo considera, ma quando abbandono anche la mia via del male per fare il bene, lui ne gioisce. Vediamo ancora una volta che il Signore dimostra che ogni uomo è l'autore della propria vita e della propria morte. E questo dimostra come, pur essendo giusta la legge del taglione, è sempre accompagnata dall'amore di Dio. Gli ha sempre dentro l'amore. E il Signore ancora cerca di far ragionare serenamente Israele, facendogli considerare la via d'uscita. Non trascuriamo di considerare che per due volte il Signore dette davanti loro la possibilità di salvezza, ma nel versetto 29 è costretto a dirgli di nuovo questo. Ascoltiamo, versetto 29.
Ma la casa di Israele dice: la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, o casa di Israele? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette?
Io credo, fratelli e sorelle, che lo Spirito del Signore qui metta proprio in luce una ribellione interiore, intima, proprio inveterata dentro il cuore di uno che dovrebbe essere un figlio del Signore. E c'è questa ribellione, dice: oh, il Signore non è giusto, il Signore mi tratta male, ma sono proprio le mie vie quelle che non sono giuste. Ecco, e questo si dice, tutto questo abbiamo detto a tanti credenti. E il Signore si ribella e pretende di farli riflettere. Questo dice proprio: non sono piuttosto le vostre quelle che non sono rette. Bene, ed il Signore, conoscendo che la loro ribellione viene davvero da un cuore irrimediabilmente corrotto e malvagio, allora gli comunica che cosa ha deciso. Versetti 30 e 31, ascoltiamo perché mi arrivo alla fine, al termine. 30 e 31, allora conoscendo com'è il loro cuore malvagio, ascoltiamo che cosa gli dice il Signore.
Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, o casa di Israele, dice il Signore l'Eterno. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate lungi da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato e fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. E perché morreste, o casa di Israele?
Fratelli e sorelle, guardate che dopo aver parlato lungo del proverbio dell'allegamento dei denti, qui adesso abbandona tutto il Signore e parla della realtà del ravvedimento e della conversione. Proprio questo gli dice: ciascuno secondo le sue vie, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di cadere nell'iniquità. Notate, non di dire il proverbio qui, di cadere nell'iniquità come avete fatto fino ad oggi, di peccato in peccato. Gettate lungi da voi tutte le vostre trasgressioni. Questo ci dice: anche il credente è chiamato ad essere giusto, a liberarsi dalle trasgressioni, non a contare sul fatto che Gesù muore per me. Sì, è giusto, non vedrai salvezza se non fossi così, ma lui mi ha dato uno spirito di santità mediante il quale io devo condannare la mia vita di peccato e vivere da quel momento in poi secondo il suo spirito, secondo la santità. E delle cose, e dice: fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, E perché moreste, dice, o casa di Israele? Questo cuore nuovo di cui avevano bisogno è una vera conversione, spiegando i contenuti, i rigori, la forza, la grazia, l'autorità e la fedeltà della sua legge, lui si aspettava questo ravvedimento. Osserviamo che mentre gli comunica la sentenza, ancora un affettuoso richiamo al ravvedimento che non verrà. Egli ripete che il suo cuore è pieno del desiderio di poter perdonare loro e fargli del bene. Versetto 32. È ancora pieno di questo, ecco, versetto 32.
Poiché io non ho alcun piacere nella morte di colui che muore, dice il Signore l'Eterno, convertitevi dunque e vivete.
Come ha messo in luce in questo capitolo 18 del profeta Ezechiele, parlando dei rigori della sua giustizia, delle esigenze della sua giustizia, continua a dire: io mi diletto a salvarvi, io sono felice a potervi perdonare, ma siete voi che non lo volete. Ecco, non ho alcun piacere nella morte di colui che muore, dice il Signore, convertitevi dunque e vivete. Bene, concludo qui. Io, fratelli e sorelle, l'argomento sotto lo sguardo del Signore credo di averlo sviluppato con chiarezza e fedeltà alla parola di Dio. Ma voglio dire una parola di conclusione. La sintesi di questo messaggio è che chi si converte è graziato e salvato eternamente. È certo, chi si converte al Signore è graziato e salvato eternamente. Ma questa salvezza è reale se egli non camminerà più nel peccato come prima, e questo ne sarà il segno. E se non ci sarà questo segno, questo cambiamento, non ci sarà la vita. Allora è questo il grande fatto. Abbiamo il coraggio di confrontarci con questa realtà. Se ci sarà il segno del cambiamento della nostra vita, allora effettivamente noi ci siamo convertiti. Se non ci sarà questo segno, non sarà vero, sarà tutta un'illusione. Ma non ci ha illuso il Signore, noi abbiamo illuso noi stessi. Che il Signore parli al nostro cuore. Amen. Amen.